Grazie Antonella per questa bellissima condivisione, completa condivisione. Grazie anche a Italo. E tale è stata l'ampiezza dei contributi che mi sentirei immediatamente di passare alla domanda, al punto esplorativo successivo. E quindi adesso lo vado a sfogliare. Passando quindi la parola ad Italo, ed entriamo quindi nel campo della ricerca spirituale vero e proprio. Quindi ci lasciamo alle spalle adesso il mondo della crescita personale, usciamo piano piano da questo io, a volte intrappolante, ed entriamo nel mare aperto. Allora, Italo, abbiamo sentito sicuramente dire, e è stato condiviso anche da voi a tratti, che uno degli strumenti principe, o lo strumento principe, per la chiave dei raggiungimenti interiori, per la realizzazione quindi del proprio sé, è la famosa meditazione, la meditazione. Ora volevo chiederti, come definisci tu questa disciplina affascinante e misteriosa? Perché ci sono infinite interpretazioni, approcci infinitamente differenti, e quindi volevo chiederti cosa può spingere, secondo te, qualcuno a renderla parte integrante della propria vita, quindi a far sì che non sia qualcosa di misterioso, appunto, ma che diventi, come dicevi tu prima, qualcosa di ordinario, che possiamo utilizzarla nel momento stesso in cui viviamo, anche adesso, in questo momento.
Ah, bello Marco, chiedo scusa. Bello Marco, di nuovo grazie Marco e di nuovo grazie Antonella. Questa sera abbiamo la fortuna, tutti noi partecipanti e anche quando ascolteremo la registrazione, che di tutte queste belle domande stimolanti che ci stai facendo possiamo ascoltare risposte diverse, con stili diversi, appartenenti a tradizioni spirituali diverse, e però alla fine dicono la stessa cosa o arrivano allo stesso punto d'arrivo, no? E questo è molto bello. E ringrazio Antonella per aver condiviso i suoi tre aspetti essenziali del sentiero spirituale, così come io ho condiviso i nuovi, così come io ho condiviso i miei, e quindi c'è una grande ricchezza da parte, c'è una grande ricchezza per l'ascoltatore, no? Nell'ascoltare la stessa cosa da punti di vista diversi. E così forse sarà adesso con questa domanda che mi hai appena fatto sulla meditazione. Io ovviamente do la mia versione, che è la versione di quella che mi hanno trasmesso i miei maestri, del buddismo tibetano. Quindi co cosa si intende per meditazione? Cosa intendiamo per meditazione? In tibetano meditazione si dice gom, gom, è la radice verbale gom, come gompa e così via. Gom, meditazione, significa familiarizzarsi con qualcosa fino al punto che diventa o che riscopri che questa qui è la tua vera natura, no? Quindi familiarizzarsi con cosa? Familiarizzarsi con gli aspetti principali del sentiero spirituale, quindi familiarizzarsi con la virtù, familiarizzarsi con l'amore che è dentro di noi, la nostra vera natura, e infine, quando dicevo la saggezza, familiarizzarsi con, e quella diventa la forma più alta di meditazione. La meditazione senza contenuti. In altre parole, nella tradizione che pratico, c'è prima la meditazione su contenuti, no? Quindi la meditazione sulla virtù, la meditazione sull'amore, sulla compassione e su tante altre qualità spirituali. Ci sono almeno 21 meditazioni, quelle di base del cosiddetto sentiero graduale dell'illuminazione, no? Poi alla fine si arriva alla meditazione senza contenuti, è la meditazione in cui si realizza la saggezza, che la saggezza significa trascendere il pensiero io, trascendere le coordinate di spazio e di tempo e il senso dell'io, no? E quella è l'accezione più alta di meditazione, e quella che, soprattutto nella tradizione che seguo, quella della grande perfezione, Dzogchen, in tibetano, è considerata ovviamente il tipo di meditazione, l'approccio più alto alla meditazione, quella priva di contenuti, quella in cui ci si libera dai punti di riferimento esterni e interiori e ci si identifica con l'assoluto, o meglio, si realizza l'assoluto nella propria mente, trascendendo la sensazione di una propria mente. Sono cose di cui è difficile parlare, è più facile, è meglio, è difficile parlare è perché sono esperienze che accadono quando il pensiero intellettuale non c'è più e di conseguenza descriverle con l'intelletto è molto difficile, anzi è impossibile. Comunque diciamo, idealmente a livello più alto della meditazione, quando trascendi le coordinate di spazio e tempo e del pensiero io, a quel punto puoi fare l'esperienza della tua vera natura, l'esperienza dell'assoluto o quella che viene chiamata la realizzazione o quella che viene chiamata l'illuminazione spirituale. E l'illuminazione spirituale cos'è? È scoprire cosa siamo noi quando togliamo di mezzo il pensiero io. Scoprire cosa siamo noi quando togliamo il pensiero io. Altri lo usano diversi indovinelli o diversi paradossi, no? Tipo, cosa sono io? Qual è la mia vera natura prima che nascessero i miei genitori? Qual è la mia vera natura prima che io nascessi e dopo che sarò morto? E così via. Possiamo usare tantissime metafore, no? Però l'essenza è cosa siamo noi quando togliamo di mezzo il pensiero io e le nostre piccole identificazioni. Ecco, a quel punto scopriamo una cosa molto molto interessante. Scopriamo che non, liberandoci e togliendo di mezzo il pensiero io, non diventiamo qualcosa di meno. Tipo diventiamo più stupidi o tipo non siamo più in grado di funzionare nel mondo e così via. No, al contrario, quando superiamo il pensiero io diventiamo noi stessi qualcosa di più. Diventiamo qualcosa che prima non eravamo in grado di vedere perché eravamo troppo identificati col nostro piccolo sé. Quindi diventiamo liberi, ancora più liberi, diventiamo liberi dalle emozioni perturbatrici. Facciamo esempi pratici. Uno, Marco, per esempio, uno ti offende, no? Ti dice delle cattive parole, ti insulta, no? E se tu sei libero dal pensiero io, a quel punto sei libero di offenderti o di non offenderti, cioè sei libero di sintonizzarti sulla dimensione relativa della tua esperienza o sulla dimensione assoluta della tua esperienza. Se diventi libero dalle emozioni perturbatrici, scopri per esempio quando qualcuno ti insulta, la tua reazione di arrabbiarti o di deprimerti o quello che è, no? È una reazione automatica incontrollata a qualcosa che accade, così come l'insulto di quella persona era una reazione automatica incontrollata alle sue emozioni perturbatrici. Quindi tutto sorge da causa ed effetto, tutto è privo di esistenza vera, no? E se ti sintonizzi con questa visione più alta, a quel punto sei libero dalle emozioni perturbatrici, sei libero di arrabbiarti o di non arrabbiarti. In altre parole, diventi libero di essere sempre felice, nel senso che tutti sono capaci di essere felici quando le cose vanno bene, no? Non occorre essere dei praticanti spirituali. Quello che contraddistingue il praticante spirituale è la capacità di essere felice anche quando le cose non vanno bene o anche quando le cose vanno male, no? E la pratica spirituale è un po' come tu percorri una strada estremamente accidentata, piena di fosse, di buche, di alti e di bassi, che è la nostra vita, no? La pratica spirituale vuol dire avere degli eccellenti ammortizzatori, tale per cui puoi sempre sintonizzarti con la visione più alta ed essere libero dal dolore, dall'infelicità, dalla rabbia, dalle emozioni distruttive e così via. E questo significa che diventi libero di dare sempre il meglio di te stesso nella vita quotidiana. È per il tuo bene e anche e soprattutto per il bene degli altri, no? Quindi ha questo risvolti molto pratici, non è intellettuale, non è astratto e non è filosofico. Concretamente il risultato, il dono, il regalo della meditazione è che diventi libero di dare sempre il meglio di te stesso in ogni circostanza della vita quotidiana, per te stesso e per gli altri. Ora tu domandi, Marco, quando è che uno dovrebbe iniziare o perché uno si dovrebbe coinvolgere nella pratica della meditazione o perché o quando dovrebbe farlo e così via. Questa non è una domanda facile e anche la meditazione non è facile, fra parentesi. La meditazione non è una strada facile, è una strada estremamente impegnativa. Anzi, io consiglio di non iniziare con la meditazione strettamente intesa in quanto tecnica, perché potrebbe servire a poco, no? O potrebbe essere una temporanea tecnica, come una tecnica di rilassamento che tu vai al, vai alla, come si chiama, al centro benessere, ti fai un massaggio, ti fai una sauna e ti fai un bagno turco, ti fai un massaggio e poi dopo ti senti rilassato per un po', no? Ecco, prendere la meditazione come una tecnica di rilassamento sarebbe un errore, sarebbe un grave errore. Meglio, piuttosto che buttarsi a capofitto in una meditazione che uno non ha capito bene a cosa serve, meglio familiarizzarsi prima con i principi essenziali del sentiero spirituale che stai percorrendo. Quindi ancora una volta la virtù, la condotta etica, la compassione, l'amore, la gratitudine, l'accettazione incondizionata, la saggezza e così via. I miei maestri tibetani, io ho praticato secondo tre delle quattro scuole del buddismo tibetano, i maestri tibetani mi hanno spiegato: prima viene la comprensione intellettuale, poi viene la meditazione. No? Questo è un po' paradossale per noi, è un po' controintuitivo. Noi pensiamo che la meditazione risolva tutto, no? Invece i miei maestri hanno sempre detto: prima viene la comprensione intellettuale, cioè capisci quello che stai facendo, qual è il percorso che stai seguendo, qual è l'inizio e qual è idealmente il risultato finale. Poi inizi a meditare. Ok? Quindi, fra l'altro, per questa ragione, Marco, io ho creato un percorso chiamato Programma Base di Meditazione Guidata, che si può trovare su meditazioneguidata.it, che include per l'appunto sia la pratica della meditazione guidata, che è una pratica guidata dalla mia voce e così via, e sia soprattutto include tantissime spiegazioni, perché è difficile dividere le due, è difficile dividere la pratica dalla vita quotidiana, è difficile dividere la pratica dalle spiegazioni, la spiegazione del percorso che tu stai facendo. Quindi ecco, in questa maniera tu puoi praticare all'interno di un percorso e non praticare tanto per praticare, o fraintendendo la meditazione come una pratica di rilassamento.
Grazie Italo. Infatti ecco l'importanza di sacralizzare questa pratica meditativa, appunto come giustamente dicevi, di non fare il grave errore di prenderla come una delle tante tecniche di rilassamento che oggi giustamente possiamo trovare quasi dappertutto. Ma appunto meditare significa riscoprire chi siamo, quindi è una disciplina, una pratica in cui avventurarsi a seguito di una comprensione, come suggerivi. E volevo quindi passare la parola ad Antonella e sentire la sua condivisione al riguardo di questo strumento principe che può portarci a mete, che ci donano grande felicità interiore.
Grazie Marco, grazie Italo, e sono molto d'accordo con te che la meditazione genera decisamente una forte stabilità emotiva. È quello che in effetti probabilmente le persone cercano quando intraprendono o approcciano un cammino del genere. Diciamo che la Brahma Kumaris ha una prospettiva della meditazione come una sequenza di apprendimento. Ad esempio, il primissimo passo della meditazione è quando mi rilasso, quando rallento il flusso dei pensieri nella mente e quindi comincio a praticare quello che è forse uno stato di meno frenesia, di più calma, di più tranquillità. Ed è il primissimo approccio perché è semplicemente realizzare che come una macchina l'acceleratore ha anche un freno. E quindi così come la mente va a mille e produce infiniti pensieri, abbiamo bisogno anche di saper usare il freno, altrimenti prendiamo tutti i possibili muretti. E quindi il momento in cui freno, rallento il ritmo dei miei pensieri, comincio a vedere cose che forse non avevo visto e comincio ad ascoltarmi forse maggiormente. Quindi il primissimo approccio con la meditazione è proprio praticare questo stop a una frenesia eccessiva, stop ai troppi pensieri che normalmente sono brutti, negativi, sprecati, ci agitano, ci mettono di cattivo umore e così via. E quindi è un po' l'esperienza della calma, che è già un bel dono sperimentare questa fase. Molti si fermano lì. perché forse è quello che cercavano e va benissimo. Un passo ancora dopo è quando sperimento in quella calma di cominciare ad esplorare quello che vivo, quello che sento e comincio ad ascoltarmi. Quindi è la fase di un ascolto del proprio cuore e lì sento delle cose che forse non avevo sentito prima e comincio a fare delle esperienze molto più profonde. Ed è la parte, la fase in cui nell'esplorazione risetto le mie priorità, nel senso che quando siamo frenetici, corriamo un po' da automi, non abbiamo veramente la chiarezza di dire cosa è più importante per me. Il momento in cui mi fermo ed esploro questa dimensione interiore, riflettendoci, eccetera, le priorità cominciano a venire fuori in un modo molto più chiaro. Ed è lì che, dando una priorità migliore a quello che faccio, inevitabilmente emerge la necessità di esprimere ciò che sono, ma non in un senso di un io limitato, ma di una dimensione e di un'identità illimitata. Quello, come dicevi prima, cosa siamo, no? Quando togliamo questi confini dell'io. Le identificazioni con le cose che facciamo o con le cose che abbiamo. Siamo decisamente qualcosa di più vasto e di illimitato, di eterno. E la terza fase della meditazione è una sorta di riconciliazione, un po' come se fossimo rotti. E non solo il cuore è rotto, ma è proprio tutto uno stato interiore a pezzi. Che ha bisogno di essere riconciliato, ricongiunto, e quindi questa fase ancora successiva del meditatore è quando comincia a riportare insieme quei cocci, quei pezzi e a dargli una forma di un tutt'uno. Sperimento in questo caso un senso di unione con me stessa, e di conseguenza di unione anche con quello che mi si muove intorno. È qua che la pratica di un profondo apprezzamento avviene. Prima parlavi Italo parlava della virtù, della saggezza, della compassione. Sono aspetti importantissimi nella dimensione umana e nella dimensione spirituale. E penso che siano sperimentabili e condividibili quando a maggior ragione pratico e sperimento questa profondità di essere in cui quello che sono si sta rimettendo insieme, no? Come qualcosa che mi ritorna chiaro e che posso sperimentare di nuovo. Però oltre alla meditazione, c'è quello che noi definiamo lo yoga, ovvero mi fermo, mi calmo, mi concentro, entro in me, mi esploro, mi riconcilio, no, ritorno a qualcosa di vero e di autentico dentro, che torna ad essere un po' un tutt'uno. Un'armonia, una sincronia, una sinergia, ma oltre a questo la dimensione dello yoga, che è l'unione per eccellenza, e come dicevo prima, è l'unione con una forza suprema che è in grado di portare una trasformazione che altrimenti non so quanto sia realmente fattibile, a dei livelli molto profondi e molto costanti. Ho visto tante persone cercare di lavorare sulla rabbia e non è una cosa scontata, così come su cose più piccole come la tolleranza, la pazienza, la generosità. L'esperienza dello yoga è l'esperienza in cui si fuoriesce quasi rigenerati, rinati e intrisi di un'energia che fa la differenza. e che mi permette di avere un potere interiore, un potere spirituale che forgia e porta la meditazione, la riflessione, la concentrazione ad essere uno stato interiore, uno stato di essere. Per cui vedevo un po' questi passaggi, no? Da essere un meditatore blando, se vogliamo, che si rilassa e se vogliamo definirlo meditatore, ad essere qualcuno che comincia a percepire la ricchezza interiore che racchiude, ad essere un lavoratore interiore che comincia ad assemblare i pezzi schizzati dappertutto, a diventare uno yogi, qualcuno che sa come riforgiare un'unione tra il proprio essere e quella divinità e far fluire un'energia che ci rigenera, ci ricarica e ci rinnova costantemente. E questo è un po' lo yoga che pratichiamo, il tipo di meditazione che pratichiamo. Marco, ti ripasso la parola, grazie.
Grazie a te Antonella per la tua condivisione e per il tuo contributo. Grazie per aver messo in luce, entrambi per aver messo in luce questa possibilità che la meditazione ci offre, non solo di connetterci a noi stessi chiaramente, ma anche di attuare questo contatto, questo yoga, con questa fonte di benessere. Chiaramente non si parla di un benessere come oggi forse siamo abituati a vedere in giro, ma si parla di un benessere autentico, che fa parte del nostro sé, che è parte integrante del nostro sé. O forse noi in realtà siamo fatti di benessere, un benessere spirituale ovviamente, un benessere che tutti quanti ricercano in una forma o in un'altra. Quindi mi piace pensare che la meditazione sia uno di quei pochi strumenti, o forse oso dire, lo strumento principale, ma passatemi questo termine ovviamente, che può aiutarci a conseguire questa forma di benessere e a donarlo anche alle altre persone, all'ambiente in cui viviamo. E ci avventuriamo adesso nella parte finale di questo nostro appuntamento di oggi pomeriggio e arriviamo infatti alla penultima domanda o esplorazione di natura più pratica, delle altre. Perché in effetti tutti dentro di noi, tutti o quasi tutti, ci portiamo dentro dei difetti, delle cose spiacevoli che vogliamo cambiare, delle cose che non ci piacciono, che vogliamo cambiare, dei lati della nostra persona che non apprezziamo o che non abbiamo neanche la forza di poter fronteggiare. Magari ci rendiamo sicuramente conto che qualcosa non va, ma al momento non abbiamo la forza di poterlo cambiare, e forse questo è uno dei più grandi disagi a cui possiamo andare incontro. Allora volevo chiedere ad Italo e poi a Antonella, è veramente possibile vincere questa sfida attraverso la meditazione o il Raja Yoga? Allora, è veramente possibile sconfiggere una volta per tutte o in grande parte il disagio che uno si porta dentro e tornare ad essere sereno? Ti passo la parola, Italo.
Grazie, grazie Marco della domanda. Non so se ho frainteso, ho capito bene la domanda. Se ho capito bene la domanda, dovrebbe essere se posso, diciamo, risolvere aspetti conflittuali o dolorosi del mio carattere e così via. Se posso cambiare il mio carattere, cambiare me stesso in meglio anche da un punto di vista relativi attraverso la meditazione, no? Ok, Marco mi sta rispondendo sì in diretta nella chat. Esatto, e questa è una domanda molto interessante, no? Cioè, in un certo senso, se la meditazione può essere non dico la panacea, ma può risolvere problemi di natura spirituale, o meglio, può portarti alla realizzazione spirituale e al tempo stesso risolvere problemi base, conflitti caratteriali, emozionali e così via. Via. È una domanda interessante e fra l'altro io potrei rispondere oppure diciamo così, io potrei rispondere di no, come sono tentato di rispondere, e Antonella potrebbe decidere di rispondere di sì, ed entrambe avremmo ragione, perché qui entriamo in un campo estremamente soggettivo, cioè qui le motivazioni personali e il coinvolgimento personale di colui che si coinvolge nel percorso della meditazione, in questo caso, o in un qualunque percorso, se per questo, no? Le motivazioni e il coinvolgimento personale fanno tutta la differenza, dipendono tutto il dipendono, creano tutto il successo o l'insuccesso della persona. Quindi, in altre parole, si potrebbe dire non è la pratica a funzionare o a non funzionare, ma è il praticante a funzionare o a non funzionare in base alla sua determinazione, diciamo così. E questo vale per qualsiasi cosa. A volte qualcuno dice: la meditazione non funziona, questo, quest'altro non funziona, anche il mio lavoro, questo funziona, questo non funziona. Tutto funziona, e tutto non funziona in base a come lo affrontiamo e in base a quando ci arrendiamo e a quanto siamo convinti nel momento in cui iniziamo a cercare di farlo funzionare. E comunque è l'attitudine e la determinazione del praticante a fare tutta la differenza nel successo finale della pratica o meno. Guarda, ti faccio un esempio banalissimo. Ecco perché, ad esempio, ci sono tantissime diete, ci sono diete che guariscono il cancro, no? Diversissime fra di loro, cioè ci sono testimonianze con tutti i libri che ci sono oggi in circolazione, dozzine e dozzine di persone che hanno guarito il cancro con la dieta strettamente macrobiotica, o quelli che guariscono il cancro con la dieta della sola uva, o quelli che guariscono il cancro, che sono l'esatto contrario dell'altra, no? La macrobiotica dice tutto bisogna mangiare cucinato e caldo, e invece la cura dell'uva tutto freddo e crudo. E con queste diete diversissime l'una dall'altra, persone diverse, entrambe possono guarire da una malattia degenerativa come il cancro, no? E al tempo stesso, comunque, c'è sempre la persona che non guarirà mai né con l'una né con l'altra delle diete. Scusa la rozzezza di questo esempio, ma mi sembra abbastanza calzante. Cioè, in linea teorica è sempre possibile che qualunque cosa guarisca qualsiasi cosa, no? In base al karma e in base al coinvolgimento della persona, alla sua convinzione e così via. Poi, concretamente, diciamo così, nella maggioranza dei casi, a mio parere, ovviamente qualcun altro lo può pensare diversamente e avrebbe ugualmente ragione, a mio parere è consigliabile tenere distinte le due dimensioni, cioè fare in modo che sia apprezzata la specificità dei due percorsi, del percorso di sviluppo personale e del percorso di sviluppo spirituale. Sia apprezzata la differenza, la specificità dei due. Perché, Marco, se tu cerchi di risolvere un problema nel tuo business, recitando mantra, anziché implementando una nuova strategia di marketing, no? Tu hai fallito sia come persona, sia come imprenditore e sia come praticante, no? Per dire, mischiare due cose completamente diverse. Così come se tu cerchi di risolvere un problema di insoddisfazione esistenziale, no? Buttandoti nel lavoro per guadagnare più soldi, anche in quel caso tu hai fallito. No? Nella maggioranza dei casi, diciamo così, migliorare aspetti del proprio carattere con cui siamo in conflitto, questo è l'esempio che tu facevi con la tua domanda, migliorare aspetti del proprio carattere è un lavoro specifico della crescita personale e quindi ci sono strumenti più diretti per riuscire a farlo rispetto alla meditazione. Per esempio, ci sono altre cose importanti, ci sono priorità importanti, sganciarsi da legami di dipendenza con altre persone. Ad esempio, a volte siamo letteralmente imprigionati emotivamente, umanamente, così via, e non ce ne accorgiamo da vincoli fortissimi di dipendenza con le persone che ci sono vicino, all'interno della famiglia ristretta, all'interno della famiglia allargata, all'interno degli amici, all'interno dei vicini di casa, di quello che pensano di noi e così via. Ecco, un primo obiettivo terapeutico dovrebbe essere veramente quello di sganciarci da certi legami di dipendenza e di iniziare a lavorare sulla nostra indipendenza e autonomia personale. Questi sono, a mio parere, prerequisiti rispetto alla meditazione. Non puoi pensare che la meditazione sia la panacea che guarisce qualsiasi cosa. A una persona potrei dire: ehi, vatti a fare una bella esperienza da solo, un viaggio completamente da solo, mettiti lo zaino in spalle e stai per 30 giorni senza interagire con altre persone e vedi quello come diventa un'esperienza di cambiamento della tua vita. Ancora, parlando di cambiamento, spesso siamo un'altra cosa su cui lavorare. Qual è la nostra propensione al cambiamento? siamo allergici al cambiamento, ci aggrappiamo e cerchiamo di preservare sempre la situazione o le situazioni che abbiamo perché abbiamo paura del diverso, abbiamo paura dell'ignoto, no? La non propensione al cambiamento è una causa provata di sofferenza e di conflitti interiori e anche di malattia, se per questo, eh? La stagnazione intesa come non cambiamento è la causa di tutte le malattie. E così via. E così si potrebbe continuare con tanti altri esempi di cose, modi di vivere correttamente nel mondo che secondo me sono propedeutici o prerequisiti rispetto alla meditazione. E poi si può lavorare con tante cose, si può lavorare con l'autoriflessione, si può lavorare con corsi, percorsi guidati, si può lavorare con esperienze terapeutiche, con una guida. No? Per affrontare in maniera più diretta disagi di natura psicologica, ok? Diciamo così. Ovviamente questo non toglie che la persona fortunata e di buon karma riuscirà a ottenere grandissimi risultati, potenzialmente a 360 gradi, anche solo con la pratica della meditazione. Però è improbabile ed è più difficile e ci vuole molto più tempo e bisogna veramente praticare tante, tante, tante ore al giorno per tanti, tanti anni. È un sentiero molto più difficile. Grazie Marco, ti ripasso la parola.
E grazie Italo per aver chiarito, per aver incastonato appunto il sentiero e la pratica meditativa per ciò che essa offre, chiaramente. Nel senso che ogni sentiero, ogni risorsa ha la sua specialità di utilizzo e di beneficio, appunto, se la pratichiamo. E soprattutto, ecco, non è tanto la tecnica o la pratica o la disciplina anche che fa la differenza, ovviamente, ma è il cuore del praticante, l'inclinazione del praticante, la motivazione, come diceva Italo, perché sto facendo una determinata cosa, perché mi sono imbarcato in un determinato sentiero, che cosa sento di voler raggiungere, che cosa devo raggiungere. E volevo fare la stessa domanda appunto ad Antonella. Su quello che dicevamo prima a proposito della meditazione, se essa può aiutarci, appunto come dicevamo prima, in questa sfida di risolvere determinati conflitti, determinati difetti, determinate mancanze che ci portiamo dietro. Antonella?
Ok, sono molto d'accordo con quello che Italo ha condiviso, che dipende molto dall'impegno che ognuno ci mette nel proprio cambiamento. Non ci sono grandi miracoli in questo senso. Pensavo a come in un percorso di crescita, di meditazione, non c'è soltanto il momento in cui mi siedo, in cui sperimento, in cui elaboro, ma come diceva Italo anche prima, c'è tutta la pratica di alcuni principi, di una dimensione etica. E nella mia esperienza, il cambiamento dei difetti, delle cose che non funzionano nella nostra personalità, nel nostro carattere, è molto legato a come le capisco, come le elaboro. E come le pongo sotto un'altra prospettiva. Faccio un esempio. Se sono affetta da impazienza e ogni volta che sono impaziente, mi dispiace molto perché vorrei essere più paziente, più tollerante, anche perché l'impazienza mi fa sbottare, mi fa rispondere male, eccetera, eccetera. E il momento in cui comincio a pensare a quanto è brutta l'impazienza e come vorrei non essere più impaziente e do energia a questo pensiero, di fatto lo rafforzo e sto così connessa con questo difetto che diventa ancora più solido di prima perché lo ingigantisco con l'energia del mio stesso pensiero. Al contrario, e questa è un po' la pratica che facciamo, se non sono paziente, forse perché la pazienza non mi è molto familiare. Conosco l'impazienza, ma non conosco molto bene la pazienza, perché se la conoscessi la esprimerei. Quindi forse mi conviene studiarmela, esplorarla, comprenderla. Che cosa vuol dire essere paziente? Conosco qualcuno che è paziente da potermelo studiare o da potergli fare delle domande. Posso esplorarlo proprio in termini di pensarci su in un modo mirato e profondo. Anche questo fa parte della meditazione. Meditare implica riflettere in un modo mirato a qualcosa e alle virtù in un modo specifico. E quando esploro l'opposto, quindi non penserò all'impazienza, ma penserò alla pazienza, non penserò all'egoismo, ma alla generosità. Quindi quando vado all'opposto, perché ciò che ho bisogno di capire di più, allora se l'esplorarlo è come dare energia, è come annaffiare quella pianta, no? È come annaffiare la parte positiva a discapito di quella negativa, un po' come la storia dei due lupi, che se annaffio il lupo cattivo che è in me, cioè tutti i miei pensieri negativi, li do forza. Se annaffio, quindi se nutro il lupo buono, cioè tutta la parte positiva, li do forza. E quindi a monte c'è questa scelta, cosa annaffio, cosa nutro nella mia mente, in termini di qualità di pensieri. E penso che la meditazione proponga come sue basilari fondamenta lo studio del pensiero. Cosa penso? Che tipologia di pensieri ho? Che qualità di pensieri ho? E su questa base, se non altro, ho una panoramica di che cosa avviene in me, sapendo che quei pensieri diventeranno sentimenti e quei sentimenti diventeranno una mia espressione, quindi influenzeranno le mie relazioni con gli altri. Perciò, quello che io stessa pratico e vedo praticare è proprio quello di andare ad esplorare l'opposto, consapevole anche di un principio che gioca in questo caso, ovvero che cos'è un difetto. Cioè, se voglio cambiare un difetto, piccolo o grande che sia, ma che cos'è un difetto? E un difetto è una virtù che ha perso energia e perdendo energia è passata da uno stato di coscienza alto, piano piano, riducendosi ad essere un difetto. Quindi se io immetto energia, sto rifacendo salire quel difetto, lo sto ritrasformando a ritroso verso la sua origine. Una persona molto arrabbiata può essere di grande entusiasmo se quell'energia viene canalizzata nel modo giusto. E canalizzarla nel modo giusto significa diventare consapevole di alcune dinamiche interiori e del perché sono caduta in quella risposta. E chiaramente è un argomento molto vasto, perché implica comprendere il karma, implica comprendere che siamo attori su questo grande palcoscenico umano e quindi fammi seguire al meglio il mio copione, in modo che sia un costruendo, no? Positivo. Perciò ritengo che sicuramente, come diceva Italo, è l'impegno che ognuno mette e aggiungerei la costanza con cui procede, il coraggio di non mollare, perché le sfide nel cambiamento sono molte e è facile essere distratti. È facile diventare scoraggiati, è facile pensare ma chi me lo fa fare? Tanto quanti sono così? Ma il coraggio di continuare è quello che fa sì che il lavoro viene portato a compimento e con grande soddisfazione. Ed è quello che in un certo senso convalida la validità di un percorso e come diceva Italo, qualsiasi sia, purché lo porto in un certo senso a compimento. E quindi la costanza con cui mi muovo, il coraggio di non mollare. E aggiungerei l'ultima cosa, il non ascoltare troppo i commenti, perché delle volte si intraprendono delle strade o una modalità in cui uno comincia a fare delle esperienze, comincia a sviluppare fiducia in se stesso, no? E poi gli altri o quello che commentano o quello che ci dicono tendono a tirarci indietro. E quindi l'idea è un po' come la storia di Anthony de Mello, no? Dell'aquila e del pollo. È come quando l'aquilotto comunque finisce a fare il pollo. Se non avesse ascoltato i commenti dei polli che le dicevano: "Ma te sei un pollo", forse avrebbe imparato a volare. E quindi è utile una buona dose di discernimento. Perciò il discernimento che mi permette di ascoltare tutti, ma poi riposizionarsi in quello che è veramente il mio desiderio di cambiamento. E se veramente lo desidero, posso. E se veramente lo desidero e voglio, il cambiamento non è distante. E pur sembrando una grande cosa, nella natura umana è la nostra portata. Perché il momento che riconosciamo il valore della pace, pur essendo inquieti, del fatto stesso che noi conosciamo la pace, vuol dire che lo siamo. E se io sono pace, nonostante sia inquieta, alterata, distratta o quello che è, però quella è la mia natura. E quindi non è impossibile e non può essere impossibile tornare alla propria natura. È soltanto da calibrare come, quanta energia gli voglio dedicare, quanto impegno ci voglio mettere, e la costanza in questo farà la differenza. Marco, ti ripasso la parola, grazie.
Grazie Antonella e grazie a questi due ospiti di eccezione, Italo e Antonella. È sempre bello vedere come non è possibile etichettare sempre qualcosa in qualcos'altro se quello che cerchiamo è un cambiamento profondo della nostra vita. È una rinascita, se vogliamo. Perché se vogliamo veramente rinascere a 360 gradi, è chiaro che la nostra vita a 360 gradi piano piano deve cambiare, dobbiamo migliorarci interiormente ed esteriormente. Quindi ecco, apprezzo moltissimo le condivisioni di entrambi su questa domanda, perché porta la meditazione, come dire, a morire e a risorgere sulle proprie ceneri, a cambiare in qualcosa che forse non dovrebbe neanche essere chiamato meditazione, ma quanto una presa di consapevolezza, una presa di coscienza. Quindi ecco, ritorniamo sempre alla solita domanda: chi sono? Dove voglio andare? Dove devo andare? Che cosa devo conseguire per questo mio breve tempo che sto vivendo adesso? E sulla scia di questa riflessione passiamo, ahimè, ma comunque sia, abbiamo avuto una bella dose oggi pomeriggio, all'ultima domanda, del nostro incontro, di questa discussione, che è più che altro un augurio che facciamo a tutti coloro che sono qui, che sono stati con noi questo pomeriggio e a cui va un sincero ringraziamento. Siamo stati insieme in più di 120 persone e abbiamo reso possibile un piccolo evento che sicuramente sta già generando un cambiamento o una diversa visuale nelle nostre vite. E quindi io, passando la parola ad Italo, volevo chiederti a tutte le persone che ci stanno ascoltando adesso e che ci ascolteranno chiaramente in futuro e che hanno a cuore il loro miglioramento personale, ma non solo, come abbiamo visto, a coloro che vogliono crescere dentro di sé nel proprio spirito, che cosa ti senti di augurare? Che augurio ti senti di trasmettere? Che stimolo ti senti di trasmettere? Italo.
Sì, grazie Marco, anzitutto grazie per le tue belle parole. Anzi, dovrei dire, anzitutto grazie per questo, aver organizzato questo bellissimo evento. Anch'io stavo riflettendo come te su che bella riuscita ha avuto alle 5 di pomeriggio così mettere insieme ben oltre 100 persone in diretta nella sala conferenze. Vuol dire che c'è tanto interesse per la spiritualità, per lo sviluppo spirituale. Questo è molto bello, è veramente meraviglioso. Quindi, anzitutto, grazie a te per aver messo generosamente insieme questo evento. E grazie e congratulazioni Antonella per tutta la ricchezza che è stata condivisa e grazie al pubblico che ci ha seguito pazientemente per queste, credo che saranno quasi 2 ore quando avremo finito. E infine mi chiedevi quale potrebbe essere un augurio e un incoraggiamento finale, fra virgolette, incrociamo le dita, un augurio e un incoraggiamento, sì, un augurio e un incoraggiamento, Marco, veramente. La cosa più importante è apprezzare e gioire di qualsiasi altra persona, di qualsiasi altro sentiero. Per esempio, stasera è bellissimo che ci sono a confronto e insieme fra di loro due sentieri diversi, no? Apprezzare e gioire qualsiasi sentiero, mai sentire che la verità è dalla parte nostra, che abbiamo la verità in tasca noi, che la nostra via è quella giusta ed è più giusta di quella degli altri, così via, no? Apprezzare e gioire di qualsiasi sentiero e apprezzare e gioire di qualsiasi persona. Si fa presto a criticare le altre persone. Quando vediamo una persona vicino a noi, intorno a noi, piena di difetti, noi non sappiamo da dove viene quella persona, quale esperienza ha attraversato, quale dolore, quale sofferenza, cos'è che ha condotto quella persona a comportarsi così male o a essere così poco sopportabile e così via. Quindi imparare ad apprezzare e gioire di qualsiasi persona, di qualsiasi sentiero, impariamo a sostituire al giudicare e al criticare. Giudicare e criticare sono le più inutili e dannose e controproducenti tendenze della mente umana. Giudicare e criticare. Sostituiamo questo con invece la capacità di vedere intorno a noi, in ogni persona, quella bontà fondamentale. Marco e tutti, bontà fondamentale, quella B maiuscola, quella bontà fondamentale che ciascuno di noi, ogni essere vivente, nessuno escluso, desidera la felicità. Il fatto che ciascuno di noi, anche il peggiore dei serial killer, qualsiasi persona vivente, desidera la felicità. Non è questa forse una scintilla, una dimostrazione della bontà fondamentale che c'è in ciascuno di noi? Poi possiamo essere offuscati, possiamo essere confusi, possiamo essere obnubilati, possiamo non sapere assolutamente come si fa a ottenere la felicità che desideriamo, no? E siamo confusi, danneggiamo gli altri, ma questo è siamo noi, diciamo, la persona negativa, fra virgolette. È la prima vittima di se stessa perché è infelice per quella che è la sua condizione. Quindi, da parte nostra, praticanti spirituali, il primo passo è sostituire al giudicare e criticare la capacità di vedere la bontà fondamentale in tutte le persone intorno a noi e poi continuare a coltivare la nostra crescita personale, sempre, anche quando siamo dei meditanti o meditatori super, 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 ultra avanzati, quasi illuminati, ok? Non smettere di coltivare la nostra normale crescita personale, cioè non smettere mai di metterci in discussione, non pensare che sappiamo, ok? Invece sapere che non sappiamo e metterci nella condizione continuamente di imparare cose nuove dagli altri, anche da quelli che non sono illuminati, che sono persone normalissime e che sono persone piene di difetti che vivono nel mondo. Non esiste persona che non possa essere per noi un insegnante, da cui non possiamo imparare qualcosa di buono. Quindi sempre coltivare con umiltà la nostra crescita personale, che significa essere disposti a imparare da chiunque. E infine, per quanto riguarda la crescita spirituale, qualsiasi connessione abbiamo creato durante questa vita con la spiritualità, manteniamola, custodiamola nel nostro cuore come se fosse la cosa più preziosa del mondo, perché lo è. Perché lo è. Manteniamo questa connessione con i pensieri, manteniamo questa connessione con le letture. La sera, prima di andare a dormire o prima di cadere addormentati, facciamo in modo che l'ultimo dei nostri pensieri sia rivolto al sentiero spirituale che abbiamo scelto, che stiamo seguendo, ai nostri maestri, ai Buddha, quello in cui crediamo, a seconda di quello in cui crediamo. Al mattino, appena ci svegliamo, questi due momenti sono molto importanti, la sera prima che andiamo a dormire, la sera appena ci risvegliamo. Rivolgiamo in questi momenti molto particolari, quando la nostra mente è più aperta e vulnerabile, il nostro pensiero alle cose virtuose, al sentiero spirituale, anche se in questa vita normalmente non abbiamo tempo di meditare. Non abbiamo tempo di fare quello che vorremmo, non abbiamo tempo di sederci a fare la pratica di meditazione, no? E così via. Magari in futuro, quando andremo in pensione, ok, potremo riprendere questa connessione. L'importante però è mantenere questa connessione. Magari in futuro saremo più fortunati, avremo più tempo libero per dedicarci alla pratica spirituale, o anche se non avremo mai tempo libero perché la società è spietata e così via, e ci fa dedicare tutto il tempo al lavoro, alla materialità e così via. Comunque manteniamo sempre la connessione con gli insegnamenti spirituali che abbiamo ricevuto, con le esperienze spirituali che noi stessi abbiamo coltivato, manteniamo sempre questa connessione perché non, se non fosse altro, alla fine della nostra vita questa diventerà la cosa più preziosa che abbiamo. Alla fine della nostra vita questa diventerà la cosa più preziosa che abbiamo fatto e coltivato. Tutto il resto non potremo portarcelo dietro, niente, tutto quello che ci è stato caro possiamo portarcelo dietro, ma la spiritualità che abbiamo coltivato in questa vita, quella sarà la nostra migliore compagna alla fine di questa vita e anche dopo e anche oltre. E quindi, detto questo, credo di aver predicato abbastanza. Grazie Marco e un grazie grandissimo ad Antonella. Ripasso la parola e un grande saluto a tutti gli ascoltatori.
Italo, un grazie sentito per questa bellissima condivisione. E non c'è nient'altro da aggiungere in realtà perché queste parole venivano da un cuore sincero. E di conseguenza passo la parola ad Antonella per chiudere così questo pomeriggio.
Ringrazio anch'io sia Marco per l'organizzazione di questo evento e Italo, e grazie per questo saluto finale, non so quanto posso aggiungere ancora, era già molto esauriente. Mi veniva soltanto in mente la prima volta che ho incontrato una nostra insegnante ed ero all'inizio di questo percorso. E meditando, alla fine della meditazione, lei mi disse: questa è attualmente la nostra direttrice europea. Mi disse: vedo la stella della fortuna brillare sulla tua fronte. E queste parole mi sono rimaste in mente, non so perché, mi hanno dato molto stimolo e molto incoraggiamento. Pensando come normalmente la gente pensa alla fortuna come qualcosa da accumulare, e nel mondo spirituale la fortuna è capire, elaborare e, come diceva Italo, mettersi sempre in gioco. E la fortuna è continuare a crescere fino alla fine. E quindi la fortuna di rimanerci, di essere in un percorso, di rimanere in un percorso e di condividere la bellezza e la ricchezza di un percorso è una fortuna che genera sempre più entusiasmo e forza, e questo è l'augurio. L'augurio per tutti quelli che oggi ci hanno ascoltato e per tutti gli altri che non erano presenti, che una stella di fortuna sia sempre accesa sulla fronte. E la fronte è il luogo dove si considera che l'anima risieda, quindi un'anima accesa, un'anima che continua a pulsare di una vitalità spirituale e così in grado di condividere bellezza. E come Italo suggeriva, degli esercizi in un certo senso, alla sera, al mattino. Il curare la qualità dei propri pensieri, potrei suggerire una piccola attenzione che potrebbe dare un bel contributo al proprio percorso, ed è quello di fermarsi regolarmente. Noi nel nostro gergo lo chiamiamo il traffic control, cioè il fermarsi ogni ora un minuto, e quel minuto. In quel minuto ricentrarsi, riportare l'attenzione alla propria dimensione interiore, alle proprie qualità, al cuore del sé. E se per un minuto riesco a concentrarmi, i 59 minuti successivi saranno in un certo senso carichi. Per cui è una pratica semplice, fattibile per chiunque e di grande efficacia. Quindi l'augurio è che in questo minuto ognuno di voi sperimenti la propria bellezza, la propria ricchezza e il proprio incredibile potenziale. Quindi un grazie a tutti per questo ascolto e alla prossima occasione. Grazie, ripasso a Marco.
Bene, è arrivato il momento del saluto ufficiale vero e proprio. Riassumendo delle pillole da entrambi i nostri ospiti di questo pomeriggio, come Italo suggeriva, la bontà. La bontà penso che sia una delle medicine più forti e preziose di questi tempi, del momento che stiamo vivendo oggi. Un tempo in cui le vecchie sicurezze sembrano crollare e quindi nuove sicurezze devono essere costruite. E allora riuscire in qualche modo a sentire la bontà dentro di noi, a generare bontà, a guardare gli altri attraverso una visione di bontà, penso che sia uno dei più grandi contributi che possiamo apportare a noi stessi chiaramente, ma anche alle persone che ci circondano. Penso che sia una grande medicina, appunto. Passando invece ad Antonella, riuscire a conservare questa speranza e questa stella di vittoria che brilla sulla nostra fronte, riuscire a sentire nella vita che facciamo tutti i giorni che stiamo comunque sia percorrendo il sentiero che il nostro cuore ci sta comunicando, o se non è, se non lo stiamo percorrendo, ma che comunque sia abbiamo la possibilità di tornare a camminarlo nel momento in cui facciamo scattare una certa decisione dentro di noi. E quindi ecco, con queste riflessioni e con questi buoni auguri ed alte speranze, saluto tutti noi oggi pomeriggio. Ringrazio dal cuore un'altra volta Italo ed Antonella per aver condiviso il loro tempo con noi, cosa molto preziosa e molto rara. Ringrazio tutti voi, ugualmente, per aver donato il vostro tempo a questa iniziativa e ancora un augurio di pace, felicità e benessere, per le vostre vite e per tutti noi. Ciao!